Радар. Segnali dalla scienza, dalla cultura, dalla società. A cura di Daniela Picoi.
Buongiorno, buongiorno da Daniela Picoi, in diretta dallo studio 5 della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia a Trieste. Ringrazio subito chi ci consente di andare in onda, Marina De Vescovi e Giampaolo Zucchi, cui è affidata la parte tecnica. Apriremo la trasmissione di oggi parlando di nuovi possibili farmaci per un particolare tipo di tumore al seno, una ricerca che vede insieme l'Istituto Officina dei Materiali del CNR, la Fondazione IRCS, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e l'Università di Trieste. Continueremo parlando di un'indagine, di una ricerca della SIS rispetto alla visione dei ratti, che è risultata molto simile rispetto a quella dei primati e quindi dell'uomo, e questo può portare a interessanti sviluppi per quanto riguarda la visione e le intelligenze artificiali, la visione quindi artificiale. Il libro di oggi ci fa tornare al mondo delle donne con un'autrice molto particolare. È stata una donna medico nel Medioevo alla scuola salernitana di impostazione laica, ed ecco perché non Trotula de Ruggero, l'autrice del libro, ha potuto appunto praticare la medicina, e i suoi scritti sono stati tramandati fino a noi. Oggi noi parleremo della traduzione del suo De Ornatum Mulierum, ovvero L'armonia delle donne, appunto un trattato di cosmesi con consigli pratici sul trucco e la cura del corpo. Ne parleremo con il traduttore, curatore ed editore Piero Manni. E poi ancora, nello spazio aperto come sempre agli studenti del Master in Comunicazione della SISSA, Annette Scherlavai parlerà con Nicola Bressi, naturalista, zoologo e comunicatore, già direttore del Civico Museo di Storia Naturale di Trieste, di biodiversità urbana. Questo è quello che ci aspetta, ma io do subito il benvenuto alle prime ospiti. In studio con me Alessandra Magistrato, chimica, primo ricercatore CNR presso l'Istituto Officina dei Materiali. Grazie di essere qui.
Buongiorno, grazie di avermi invitato.
Abbiamo raggiunto invece telefonicamente a Milano la dottoressa Nadia Zaffaroni, direttrice della struttura complessa di farmacologia molecolare della Fondazione di Istituto Ricovero e Cura Carattere Scientifico Istituto Nazionale dei Tumori a Milano. Buongiorno dottoressa Zaffaroni.
Buongiorno a voi e grazie.
Grazie a lei per la disponibilità del suo tempo. Allora, nella presentazione ho detto che questo vostro studio è destinato a portare verso nuove strategie farmacologiche rispetto a un tipo particolare di cancro al seno. Vogliamo vedere quale e perché questa necessità?
Posso iniziare io?
Certo, mi scusi.
Allora, il tumore al seno è il tumore più frequentemente presente nelle donne, e da solo rappresenta circa il 25-30% di tutti i tumori nelle pazienti. Per questo tumore è molto importante la presenza di una concentrazione elevata di estrogeni, che sono gli ormoni femminili, in quanto questa elevata presenza è sia implicata nella formazione del tumore, ma soprattutto nel sostenere la crescita e lo sviluppo. Questi ormoni sessuali femminili possono lavorare, diciamo, esplicare la loro funzione protumorigenica solo se si trovano in presenza di recettori con cui si possono legare. Questi recettori per gli estrogeni, in particolare il recettore chiamato R-alfa, è presente in circa il 70% delle pazienti con tumore della mammella, e naturalmente questa presenza è stata il fondamento per attivare delle strategie terapeutiche su base ormonale per combattere il tumore della mammella. Ad oggi queste strategie terapeutiche sono di tre tipi. Ci sono i cosiddetti modulatori del recettore degli estrogeni, come per esempio il tamoxifen, che inibisce l'attivazione del recettore, ci sono altri farmaci che degradano il recettore come il fulvestrant e più interesse per la ricerca della dottoressa Magistrato, gli inibitori dell'aromatasi, che è l'enzima principale per la sintesi degli estrogeni. Recentemente è stato dimostrato che gli inibitori dell'aromatasi nelle pazienti in postmenopausa con tumore della mammella positiva per il recettore degli estrogeni funzionano veramente bene e sono superiori per attività terapeutica, per esempio al tamoxifen, che è stato largamente utilizzato. Tuttavia questi farmaci, questi inibitori dell'aromatasi, devono essere utilizzati per un lungo periodo, per diversi anni, e quindi danno luogo, al di là della loro indubbia attività terapeutica, a due problemi. Un problema che è quello della possibile insorgenza di fenomeni di resistenza, quindi per esempio il fatto che si selezionino delle cellule tumorali che hanno dei recettori per gli estrogeni mutati e che sono attivi anche in assenza di estrogeni, e l'altro problema invece è più legato alla tossicità collaterale al trattamento, perché se noi inibiamo l'aromatasi non abbiamo più la produzione degli estrogeni. Gli estrogeni non servono solo per far crescere il tumore, ma servono anche a livello fisiologico. Per cui queste pazienti possono andare incontro a dei fenomeni, diciamo, di riduzione considerevole della densità ossea e quindi sviluppare fenomeni di osteoporosi e quindi addirittura di fratture ossee, che devono essere contrastate con l'utilizzo concomitante di altri farmaci come per esempio i bifosfonati, che però sappiamo avere anch'essi degli effetti deleteri piuttosto importanti.
Quindi da questo punto è partita una nuova ricerca. Dottoressa Magistrato, ci porti nel suo laboratorio.
Allora, in questi ultimi anni ci siamo concentrati nel cercare di sfruttare dei meccanismi alternativi per inibire l'enzima che produce gli estrogeni. E quello che viene fatto nella terapia convenzionale con questi inibitori che menzionava la collega è quello di andare ad occupare la cavità dove l'enzima produce gli estrogeni. Gli enzimi sono delle molecole biologiche estremamente specializzate per produrre in modo efficiente e selettivo soltanto un tipo di molecole, e hanno al loro interno una cavità, uno spazio all'interno del quale avviene questa sintesi. Quello che fanno gli inibitori, si vanno a sostituire, diciamo, la materia prima che viene impiegata per la sintesi e quindi gli impediscono di avvenire. Quello che noi abbiamo cercato di fare è stato trovare delle altre tasche periferiche per andare a legare delle molecole che potessero regolare la sintesi senza bloccarla completamente. E questo noi lo facciamo attraverso delle simulazioni al computer. Quello che facciamo, quindi, vediamo sul nostro schermo sia la molecola target, in questo caso l'enzima, sia le molecole che potrebbero essere dei candidati farmaci, e cerchiamo di stimare se si possono legare in queste tasche periferiche da noi individuate e quanto fortemente si possono legare, perché ovviamente la forza con cui rimangono legate dà luogo a una maggiore efficacia di solito. Fatto questo, facciamo quello che si chiama appunto screening virtuale, cioè abbiamo dei database di milioni di molecole, con queste tecniche al computer molto sofisticate vediamo come si possono legare, alla fine facciamo una classifica e selezioniamo quelle che secondo noi hanno maggiori potenzialità effettivamente di agire con questo meccanismo. I potenziali farmaci selezionati vengono poi testati, in questo caso dall'Istituto dei Tumori, dal gruppo della dottoressa Zaffaroni a Milano, per verificare che effettivamente siano in grado di andare ad inibire l'attività dell'enzima, e in questo modo siamo riusciti ad individuare una serie di molecole che hanno sfruttato questo meccanismo. Questo meccanismo era stato ipotizzato, diciamo, visto da evidenze sperimentali poco chiare, però di fatto il nostro studio è il primo che dimostra che è effettivamente utilizzabile in questo senso. E l'alternativa alle terapie in uso comune sarebbe quella di, appunto, permettere comunque una produzione minima controllata di estrogeni in modo tale da contrastare fenomeni tipo l'osteoporosi o tutti i problemi collaterali che derivano dall'assenza completa della loro produzione, e d'altro canto anche in qualche modo di ritardare i fenomeni di resistenza, perché si continuerebbe ad avere una certa quantità di estrogeni, e quindi la seluzione evolutiva dovuta quindi alla pressione dei farmaci che vengono somministrati per lunghissimi periodi di tempo, sì, diminuirebbe. E sperabilmente in questo modo dovremmo essere in grado di tenere sotto controllo in modo diverso la malattia. Questo ovviamente è un primo step, perché abbiamo individuato che questo meccanismo è possibile, ma queste molecole che noi abbiamo individuato non sono ancora dei farmaci da utilizzare, vanno migliorate per poterle poi effettivamente sperimentare nelle varie fasi cliniche.
Oh, questo vostro lavoro è stato pubblicato recentemente su European Journal of Medicinal Chemistry. Adesso io mi trasferirei invece a Milano per capire e chiedere alla dottoressa Zaffaroni il ruolo invece dell'Istituto Nazionale dei Tumori.
Allora, l'Istituto Nazionale dei Tumori è
in questa ricerca.
Allora, in questa ricerca l'Istituto ha condotto, almeno per questa prima fase del lavoro, la valutazione in vitro su come questi nuovi, diciamo, modulatori allosterici di cui ha parlato la dottoressa Magistrato potessero avere un effetto, direi un effetto selettivo sulle cellule di tumore della mammella esprimenti il recettore per gli estrogeni, cioè quella tipologia di cui parlavamo prima di tumore mammario che per la crescita dipende dalla presenza degli estrogeni.
Sì.
E i risultati che sono stati ottenuti facendo dei test in vitro che valutano la capacità delle cellule di crescere o la loro mortalità in presenza di diverse concentrazioni di questi composti che sono stati ci sono stati forniti dalla dottoressa Magistrato, ha dimostrato che effettivamente esiste una selettività, perché se noi andiamo a guardare l'effetto su cellule di tumore mammario esprimenti i recettori rispetto a cellule che non li esprimono, vediamo che le prime sono significativamente più sensibili. Quindi questa cosa è già un proof of principle dell'obiettivo che la dottoressa Magistrato si proponeva e che è raggiungibile. Naturalmente, come diceva anche Alessandra, questa è una prima fase, nel senso che l'attività antiproliferativa con questi composti si ottiene a concentrazioni piuttosto elevate, per cui andranno sicuramente migliorate, attività che nel laboratorio di Trieste si sta già facendo, e chiaramente il nostro ruolo successivo sarà questo, quello di testare le nuove serie di molecole che ci verranno date, e soprattutto, sì, laddove troveremo delle attività significative nelle cellule in vitro, passare alla sperimentazione nell'animale, cioè praticamente inoculando le cellule tumorali in topi immunocompromessi che permetteranno la crescita di tumore, e trattare gli animali con questi diciamo, chiamiamoli composti, per vedere se l'attività antiproliferativa sulle cellule si riflette anche in un'attività antitumorale in vivo. Se così fosse, cosa che ci sono tutte le premesse per poter pensare, poi si dovrebbe passare a degli studi più, diciamo, focalizzati per il potenziale trasferimento di questi composti
sui malati.
In questo caso devono diventare veramente dei farmaci, vanno formulati, certo, in maniera adeguata all'uso nell'uomo e tutto quanto.
Certo. Prima, presentando questo lavoro, ho citato anche l'Università di Trieste. Dottoressa Magistrato, qual è stato il ruolo dell'Università dell'Ateneo Triestino?
Siccome stavamo cercando di sfruttare un meccanismo alternativo, avevamo bisogno di verificare che effettivamente questi inibitori andassero ad influenzare soltanto la velocità con cui gli estrogeni venivano prodotti e non completamente l'attività dell'enzima. Quindi il ruolo dell'Università di Trieste è stato quello di fornirci supporto nello studio delle cinetiche enzimatiche, cioè appunto che vanno a studiare quanto velocemente agisce l'enzima in risposta alla presenza di questi farmaci, confermando effettivamente che il meccanismo che noi avevamo postulato è quello che è operativo in questo caso.
Quando si parla di possibili nuovi sbocchi terapeutici rispetto a malattie come il cancro al seno, che abbiamo sentito quanta incidenza hanno sulla mortalità femminile, certamente la cosa che viene più spontaneo chiedere è quando questo studio si trasformerà effettivamente in un farmaco per delle pazienti. Vi siete posti una tabella di marcia con scansioni temporali precise, oppure, e mi rendo conto che è logico, la ricerca deve avere i tempi che servono e non soltanto quelli messi sulla carta in modo molto burocratico?
Ma al di là dei tempi della ricerca, che sono più o meno lunghi a seconda dei problemi tecnici che si incontrano ovviamente durante il cammino, per le varie fasi di sperimentazione clinica ci sono dei tempi stabiliti e innanzitutto, come diceva la dottoressa Zaffaroni, avremo bisogno prima di tutto di validare il possibile impiego di queste molecole su modelli animali come i topi. Dopodiché ci sono diverse fasi, almeno tre fasi di sperimentazione clinica, dove vengono testati farmaci su pazienti di diverso tipo, prima i pazienti sani, poi i pazienti malati, e viene anche formulato, diciamo, il tipo di somministrazione, e si valuta effettivamente l'efficacia del farmaco rispetto ad altri farmaci. Dopodiché, una volta che le molecole, una potenziale molecola ha superato le varie fasi di sperimentazione clinica, deve essere comunque approvato dalle agenzie che sono dedicate a questo scopo. E quindi in media i tempi sono di una decina di anni.
È
quindi
la risposta
molto
che
lunghi.
Mi aspettavo. Però intanto noi sappiamo che state lavorando a questa problematica, e del resto il fatto che, e qui coinvolgo anche la dottoressa Zaffaroni, i protocolli di queste ricerche siano così meticolosi e determinati è comunque una garanzia di una sperimentazione non sconsiderata sui pazienti, vero dottoressa Zaffaroni?
Certamente. Certamente, chiaramente, come diceva anche la dottoressa Magistrato, siamo alle prime fasi, però siamo tenuti anzi a seguire dei protocolli che anche solo per la sperimentazione animale ci dobbiamo attenere a delle regole ben precise che ci impone il Ministero della Salute, per cui diciamo già dall'esordio la sperimentazione deve essere fatta con criterio e si prosegue step by step soltanto in presenza di risultati positivi. Quindi diciamo focalizzando tutte le forze laddove ci sono degli elementi che ci possono far pensare che la strada che abbiamo imboccato possa portare a qualcosa di utile per i pazienti.
Spesso anche dai nostri microfoni arrivano notizie rispetto a progressi di tecnologie utili alla ricerca. Dottoressa Magistrato, secondo lei sarà possibile in futuro che i tempi che lei ci ha detto, i 10 anni che ancora possano essere accorciati da tecnologie di ricerca che vi consentono di ottenere prima determinati risultati pur rispettando eticamente e professionalmente l'iter previsto?
Sicuramente, almeno per il tipo di ricerca che facciamo noi, lo sviluppo di super computer sempre più veloci e tecniche di simulazione sempre più sofisticate permette di accorciare i tempi di individuazione di farmaci, di potenziali farmaci più velocemente. Questo è comunque un grosso passo avanti rispetto a quello che veniva fatto prima nei laboratori, dove i farmaci venivano testati direttamente sulle molecole, allungando i tempi sia dal punto di vista sperimentale che anche i costi, perché ovviamente i costi sono diversi rispetto a fare una simulazione. Oggigiorno, appunto, con questi supercomputer che sono sempre più efficienti, effettivamente noi siamo in grado di predire in tempi molto più brevi potenziali farmaci e quindi di limitare i loro test a un sottoinsieme di molecole molto meno numeroso rispetto a quello che veniva fatto in precedenza.
Io ringrazio Alessandra Magistrato e Nadia Zaffaroni, auguro a loro e a tutto il loro staff buon lavoro.
Grazie.
Grazie ancora per
grazie.
Essere stati con noi. Un po' di musica, oggi abbiamo scelto Jamiroquai. I am, or what I'm gonna do.
you never really am. It's infinitely sad. Can someone tell me where something good became so bad? So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead. The precipice is there, but will I ever dare throw myself in the sky so at last I can die? See, I've become a man.
Lasciamo Jamiroquai e passiamo ad altro argomento. Poco fa vi ho presentato una ricerca che è stata pubblicata sul European Journal of Medicinal Chemistry. Adesso invece sfogliamo un'altra importante rivista scientifica, che è The Journal of Neuroscience, e qui troviamo una ricerca invece condotta dalla CISSA e che ci porta al campo della visione, con le sfaccettature che vedremo. Ne parliamo con Giulio Matteucci, fisico, dottorando in neuroscienze cognitive presso il laboratorio di neuroscienze visive alla CISSA, diretto dal professor Davide Zoccolan. Buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Primo firmatario della ricerca.
Sì.
Allora, è uno studio che mette insieme la biologia e la tecnologia, il presente e il futuro. Uno studio che ha portato a un'interessante scoperta che avrà delle ricadute sicuramente in futuro. Quindi parliamo degli studi sulla visione nei ratti, nei primati, e vediamo quali sono i dati interessanti di questi due campi e come e a che cosa porterà la vostra ricerca.
Benissimo, sì. Questo studio si inserisce in quello che è l'interesse più di lungo termine del nostro laboratorio, riguardo al comprendere in che modo il nostro cervello sia in grado di interpretare gli stimoli visivi che arrivano sulla nostra retina e di arrivare a riconoscere, per dire, l'identità degli oggetti che ci troviamo di fronte. Questo è un problema che potrebbe sembrare banale, nel senso che noi è qualcosa che facciamo tutti i giorni, in ogni momento, senza il minimo sforzo, senza renderci conto di quanto questo sia effettivamente difficile. Ci si rende conto di quanto questo è difficile se invece si prova a programmare un computer per fare la stessa cosa. E infatti è solo negli ultimissimi anni, con tecnologie come quelle di cui si sente molto parlare recentemente, le reti deep, il cosiddetto deep learning, che effettivamente i sistemi artificiali stanno cominciando a riuscire ad eguagliare l'uomo in questo compito.
La fermo un attimo. Vogliamo ricordare di che cosa si tratta quando parliamo di deep learning?
Sì, questo termine è essenzialmente è una rietichettatura, se vogliamo, di qualcosa che in realtà esiste già da molti anni e che sono le reti neurali, che sono dei modelli matematici del modo in cui i neuroni biologici elaborano le informazioni che gli arrivano. Ovviamente le reti neurali di cui si tratta nel deep learning sono molto astratte dai dettagli biologici, sono essenzialmente dei dispositivi matematici che permettono di approssimare funzioni, cioè di in pratica costruire delle mappature tra input e output in modo molto flessibile. E questo è il loro potere, alla fine, il motivo per cui sono così adattabili a risolvere tantissimi tipi di problemi di elaborazione dell'informazione, anche molto diversi tra loro.
Come facciamo a sapere in che modo vede, che ne so, un orango e in che modo vede un topo invece?
Beh, sì, questo è il problema delle neuroscienze visive, in effetti sicuramente in primis di capire le differenze che ci sono tra le varie specie animali in termini di visione. E ovviamente se uno è interessato a studiare la visione umana negli esseri umani, il modello animale più adatto è la scimmia, perché è più vicina a noi in termini evoluzionistici. Tuttavia noi abbiamo deciso di, il nostro laboratorio si dedica allo studiare e al cercare di proporre il ratto come un modello alternativo, perché nonostante effettivamente ci siano delle grosse differenze, soprattutto in termini di acuità visiva, il ratto, se fosse un essere umano, sarebbe considerato legalmente cieco, nel senso che ha un'acuità visiva più di 50 volte inferiore alla nostra.
Ma ai baffi, per fortuna.
Ai baffi. Però nonostante questo è in grado di in realtà fare, come ha dimostrato il nostro laboratorio, riuscire a usare sorprendentemente bene questa visione a bassa risoluzione che possiede anche per riconoscere gli oggetti. E quindi quello che noi pensiamo e che proponiamo e che con questo studio e con gli studi precedenti del laboratorio stiamo dimostrando è che si possono usare questi animali per comunque cercare di comprendere gli stessi meccanismi fondamentali che sono all'opera anche in sistemi visivi più avanzati come il nostro o quello delle scimmie.
E certamente è più difficile poter lavorare con una scimmia piuttosto che con i topi.
Sicuramente.
Ai loro sono sempre, e li dobbiamo ringraziare, perché io credo che se noi siamo ancora in vita lo dobbiamo anche al sacrificio di questi animali.
Sì, siamo molto debitori a questi animali, in effetti. E in effetti oltre all'ovvio motivo di cercare di rimpiazzare i primati non umani con altri modelli animali, un altro motivo per cui cerchiamo di spingere i ratti come modello alternativo è che sono particolarmente maneggevoli dal punto di vista sperimentale. In effetti negli ultimi anni si sono sviluppate un gran numero di tecnologie per studiare il funzionamento del sistema nervoso, molte delle quali si basano in un modo o nell'altro sulla conoscenza e sugli sviluppi della genetica, che in gran parte lavora su questi animali, topi e ratti, roditori in generale. E per questo motivo, validando questi animali come modello per la visione di alto livello, come si dice, cioè processi come il riconoscimento degli oggetti, sarà possibile utilizzare queste tecnologie molto avanzate, basate sulla genetica, anche per studiare questo tipo di domande, che altrimenti farle su dei primati non sarebbe possibile, o comunque molto difficile.
Quindi dallo studio, diciamo, della visione biologica, poi alla visione artificiale, mm-hmm. Com'è il cammino e in questo caso cosa si intende con visione artificiale?
Con visione artificiale si intende il creare dei sistemi informatici che, come dicevo prima, elaborando i loro input in output, svolgano qualche tipo di compito visivo utile, ad esempio il riconoscere un oggetto, il riconoscere l'identità di una persona da una foto del suo volto, tutte cose che in questo periodo sicuramente gli ascoltatori avranno visto nelle news scientifiche, dalle auto che si guidano da sole ai social media che riconoscono automaticamente l'identità delle persone quando viene caricata una foto. Questo è il tipo di compiti visivi che si richiede a un sistema artificiale nell'ambito della cosiddetta computer vision, della visione al calcolatore. E ormai il modello matematico dominante per svolgere questo tipo di elaborazione dell'informazione, come dicevo, almeno in campo visivo, sono le reti neurali, e in particolare queste reti deep di cui parlavamo prima, che devono in realtà questo loro nome al fatto che solitamente ci sono molti livelli di unità che modellizzano in modo molto astratto i neuroni di un sistema nervoso, e attraverso questa gerarchia di livelli successivi si arriva ad avere alla fine delle unità che svolgono effettivamente il task che chiediamo loro, cioè il riconoscere un oggetto o un volto. E in effetti possiamo pensare a questi singoli neuroni un po' come a dei rivelatori di delle forme, che quindi risponderanno quando mostreremo loro una certa immagine in cui compare la loro forma preferita, la loro immagine preferita. nei primi livelli di queste reti questi rivelatori saranno molto semplici e riveleranno delle forme elementari, come potrebbe essere il confine tra una zona di luce e una zona di ombra, un confine rettilineo in una piccola parte localizzata del campo visivo. E poi progressivamente, combinando questo tipo di rivelatori, strato dopo strato, arriveremo ad avere delle selettività per delle figure, delle immagini più complesse, fino ad arrivare al volto, ad esempio.
Lei prima ha parlato di macchine che si guideranno da sole, quindi dovranno riconoscere la presenza improvvisa di un ostacolo o qualunque cosa, insomma, sì. No? Dovranno imparare a parcheggiare, cosa che spero salverà molti paraurti e non solo. Ecco, al di là di queste applicazioni, secondo lei è ipotizzabile che queste ricerche possano anche portare a dei computer, a delle intelligenze artificiali che possano dare una sorta di vista a chi non ce l'ha?
Sì, questa sicuramente è una delle applicazioni a lungo termine, in generale dello studio più quantitativo dell'elaborazione visiva nel sistema nervoso. L'idea di poter in qualche modo rimpiazzare un senso malfunzionante. È qualcosa, noi ci occupiamo in realtà di ricerca di base molto distante da questo tipo di applicazioni cliniche, però nel mondo in effetti ci sono molti laboratori che fanno sforzi in questo senso. Ad esempio un'idea è quella di riuscire, capendo in che modo viene codificata l'informazione visiva, ad esempio nei neuroni della corteccia visiva primaria che noi abbiamo studiato nel ratto, riuscendo a capire in che modo l'immagine viene trasformata in uno schema di attività nella corteccia visiva, potrebbe essere pensabile in un futuro stimolare direttamente i neuroni in modo da in un certo senso inserire direttamente in quell'area cerebrale una certa percezione visiva, un po' stile Matrix per intenderci,
sì.
Ovviamente è qualcosa di molto lontano al momento, cioè ci sono dei lavori in questo senso, ma che per ora riescono semplicemente a provocare delle percezioni molto grezze, quelli che vengono chiamati fosfeni, stimolando dei singoli neuroni, essenzialmente dei flash di luce.
Sì.
È però pensabile che con un miglioramento sia dal lato proprio degli strumenti e della tecnologia di stimolazione degli impianti, e dall'altro lato con un miglioramento della comprensione del modo in cui viene codificata l'informazione, quindi più teorico, combinando questi due filoni in un futuro più o meno lontano si possa riuscire ad arrivare a qualcosa di più simile a questa visione fantascientifica di inserire direttamente percetti visivi nel cervello, stimolandolo direttamente.
Più volte si rende evidente come il risultato di una ricerca sia in realtà il primo passo verso un'altra ricerca, un risultato è uno step, un passo in un cammino. Il vostro in che direzione andrà?
Beh, sicuramente, come dicevo prima, il focus, l'obiettivo principale del nostro laboratorio è sempre stato quello di validare il ratto in termini di modello alternativo rispetto alla scimmia per la visione. E questo indubbiamente è un lavoro che richiederà ancora molti anni per essere completamente, non dico esaurito, ma esaustivamente portato avanti, perché chiaramente le sfaccettature, il tipo di domande che ci si possono porre sull'elaborazione visiva sono di molti tipi diversi, e quindi saranno necessari ancora molti studi di questo tipo per diciamo avere una figura a tutto tondo di quello che è effettivamente la somiglianza tra il ratto e la scimmia e l'uomo. Ad esempio un altro, tanto per citare uno studio concreto che al momento è in lavorazione nel nostro laboratorio, io in questo momento mi sto occupando di un lavoro in cui stiamo cercando di capire quale sia l'influenza della continuità temporale dell'esperienza visiva, cioè del fatto che gli oggetti, per dire, si trasformano, cioè ruotano, si muovono nel nostro campo visivo in modo continuo, qual è l'importanza di tutto questo durante lo sviluppo del sistema visivo, subito dopo la nascita di un animale, per arrivare ad avere un sistema visivo che sia robusto, resistente a queste trasformazioni degli oggetti, perché chiaramente è fondamentale per un qualunque sistema visivo artificiale o biologico il fatto di riuscire a riconoscere ad esempio la faccia di una persona amica indipendentemente dal fatto che sia girata a destra, a sinistra, con una certa luce, certo, con i baffi.
E ci sono anche quelli che le facce le dimenticano e ogni volta devono appigliarsi a una malattia strana di cui pare soffra anche Brad Pitt, no?
Ah, davvero?
Sì.
Sì, in effetti è anche, ci sono anche delle malattie che colpiscono questi sistemi, possono essere molto debilitanti. E quindi
soprattutto non sai mai con chi hai a che fare, sì. Se è amico o nemico, e quindi se non ti appiglia alle voci o un abito che conosci, sei finito.
Sì. E quindi questo dimostra in effetti quanto questa capacità di tollerare queste trasformazioni sia fondamentale per qualunque sistema visivo. E appunto ci sono delle teorie che postulano il fatto che sia proprio la continuità di queste trasformazioni degli oggetti ad essere sfruttata dal sistema visivo mentre si sta strutturando subito dopo la nascita, per riuscire a guadagnare questa proprietà. E noi stiamo cercando di verificare questo con uno studio in cui alleviamo degli animali in degli ambienti visivi alterati e cerchiamo di capire le conseguenze sulle loro proprietà di tolleranza alle trasformazioni.
Ci fa entrare un attimo, non abbiamo molto tempo, ma nel vostro laboratorio poco fa abbiamo affrontato il lato tecnologia al servizio della scienza. Ecco, nel vostro laboratorio di che cosa vi potete avvalere?
Ma il nostro laboratorio c'è una parte di laboratorio che sono gli uffici, in cui abbiamo una discreta potenza di calcolo, diciamo, a disposizione, perché chiaramente per fare questo tipo di simulazioni di modelli del sistema visivo è richiesta una certa potenza di calcolo. E dall'altra parte abbiamo il laboratorio biologico, quello che viene chiamato il wet lab, in cui abbiamo da un lato setup, come li chiamiamo, cioè in pratica delle scaffalature in cui ci sono delle scatole in cui possiamo porre gli animali all'interno e addestrarli a fare dei compiti di riconoscimento visivo. Quindi ad esempio a questi animali può venire presentato un oggetto e loro devono in pratica leccare un piccolo sensore a destra o a sinistra per comunicare la loro risposta, il fatto se hanno riconosciuto o no quell'oggetto. Poi abbiamo dei sistemi di registrazione, facciamo registrazioni extracellulari e quindi in pratica inseriamo delle sonde molto molto piccole, molto delicate all'interno del cervello degli animali e riusciamo a registrare i potenziali d'azione emessi dai neuroni di questi animali. Ed è questo il modo in cui riusciamo a capire in che modo lo stimolo visivo viene rappresentato nell'attività nervosa. E queste sonde sono basate un po' sulle stesse tecnologie di fabbricazione dei chip, dei computer o dei cellulari. Sono delle sonde di silicio con dei siti che fungono da elettrodi di dimensione micrometrica.
Immagino.
Essenzialmente queste sono l'elettrofisiologia e il behavior, il comportamento, diciamo, sono i due poli dell'attività che viene svolta all'interno del laboratorio.
Grazie per questa visita guidata, grazie per averci parlato della vostra ricerca, buon lavoro anche a voi, musica e poi parleremo di un libro.
Stormy anger at the world and what's not part of it at all. And as the weeping leaves of autumn curl, you feel the savage winter call. See, far below the dust of conflict settles on the hill where there was no escape before. But as it spreads its wings and soars up to another level, it brings the ice of prophecies of war. Black crow, black crow, tell me where you really go when you fly into the sunset high in the evening sky. Black crow, black crow, tell me where you really go.
Mama, what do you really know? Will we flourish in this hurricane? Or will we fall and die? Why children lose their souls and so much more to ragged armies out the field. A vicious fanfare cries, appeasing hungry savages, to trigger that the fate is surely sealed. I wonder where that black crow sleeps as day beckons the night, or if he even sleeps at all. I wonder what he thinks of all the human traffic far below, the struggle down the road so long. Tell me, black crow, black crow.
Ritorniamo in studio. Questo è il momento in cui di solito a Radar si parla di un libro. Quello di oggi è un libro decisamente particolare, ci riporta al passato, ma a un passato in qualche modo illuminato, e vedremo come. Il libro che ho in mano è L'armonia delle donne, trattato medievale di cosmesi con consigli pratici sul trucco e la cura del corpo. Autrice ne è Trotula De Ruggero, l'editore è Manni ed è arricchito questo volume dagli interventi di Eva Cantarella e Andrea Vitali. Siccome era assolutamente impossibile parlarne con l'autrice, visto che è vissuta nell'undicesimo secolo, ne parliamo con il traduttore, curatore ed editore Piero Manni. Buongiorno.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Vogliamo ricordare chi era Trotula De Ruggero?
E una medichessa del 1000, dell'undicesimo secolo. Di Salerno. A Salerno c'è stata, a partire già dal IX secolo, una scuola medica di molto elevata che ha influenzato la ricerca medica in tutta Europa. Come mai proprio a Salerno? Salerno era la capitale del Principato Longobardo e quindi aveva particolari attenzioni da parte delle istituzioni statali ed inoltre era in una posizione strategica negli scambi commerciali e si trovava dunque ad un certo livello di sviluppo, scambi commerciali ma anche scambi culturali. Narra la leggenda che circa nell'Ottocento d.C. Si siano trovati sotto il Ponte dei Diavoli a Salerno quattro medici provenienti, un greco, un latino, un arabo, e abbiano dato vita a questa scuola salernitana. È ovviamente una leggenda, però sta a significare come Salerno fosse un centro, un punto di scambio di esperienze culturali.
Quello che oggi chiameremo melting pot era uno splendido incontro fra altissime culture di provenienza diversa che sono riuscite a fondersi insieme, un esempio che andrebbe portato avanti anche ai giorni nostri. La scuola salernitana di cui continuiamo a giovarci in un modo o nell'altro, perché la storia della medicina ha avuto lì un momento molto importante. Ecco, era anche una scuola assolutamente laica e questo è uno dei motivi per cui la fama di Trotula De Ruggero anzitutto c'è stata ed è arrivata fino a noi. È così?
Sì, era assolutamente laica questa scuola salernitana, tant'è che potevano parteciparci le donne. Non soltanto Trotula, ma ci fu un gruppo di medichesse che insegnò a Salerno. Trotula in particolare fu particolarmente brillante. Ha deciso di occuparsi della medicina di genere, diremmo oggi,
certo.
Della medicina delle donne, convinta che le donne più facilmente si sarebbero affidate a delle donne. Teniamo presente che i medici che visitavano le donne non le toccavano, le visitavano dall'altra stanza.
Questo succede anche in altre civiltà attualmente.
Sì, purtroppo sì. E quindi Trotula decide di dedicarsi alla medicina di genere perché ritiene che possa essere molto più efficace. Trotula scrisse diversi libri che furono tradotti e diffusi in tutta Europa, ebbe una grandissima fama, talmente grande che ad un certo punto, all'inizio del millennio, verso il 1200, si ritenne i medici maschietti non accettavano che una donna fosse così importante, avesse questo rilievo, e Trotula diventa Trotus, e per qualche secolo diventa maschio.
Però, per esempio, Geoffrey Chaucer la cita un secolo dopo la sua morte nei racconti di Canterbury.
Sì, è presente nella cultura letteraria di quei secoli, in diverse occasioni, il che dimostra questa grande fama che aveva avuto.
Trotula è l'autrice praticamente di un primo testo di ginecologia. Abbiamo visto appunto che praticava la medicina di genere, però sto guardando l'orologio e per questo sto galoppando più velocemente verso il libro che ho in mano. Non trascura l'importanza dell'estetica nei confronti delle donne. Mi lasci fare una piccola citazione. Le ultime parole di questo libro nella sua traduzione sono: qui termina Trotula affidandosi al Signore, e tu, Signore, abbi misericordia di noi. Vado alla conclusione della presentazione di Andrea Vitali, medico ma scrittore, con i suoi libri ambientati nella sua Bellano, che riprende appunto questo abbi pietà di noi chiesto da Trotula al Signore, ma aggiunge: e aggiungerei abbi pietà di tutti quei maschietti che allora come oggi giudicano perso il tempo che le loro donne dedicano al farsi belle, perdendosi poi a rimirare le grazie altrui, senza tenere conto di quelle che hanno sotto mano. Ciò premesso, andiamo a curiosare meglio fra le ricette e le indicazioni proposte da Trotula. A quali problemi estetici soprattutto sono destinate?
In primo luogo, come devo dire, la concezione della estetica di Trotula non è semplicemente indirizzata a rendere le donne più belle, più accettabili, ma soprattutto a creare in loro una armonia con se stesse. E quindi l'estetica, la cura del corpo è un fatto che tende a creare una situazione armonica e quindi diciamo di tranquillità, di serenità. Cosa suggerisce Trotula? Come eliminare le rughe, il gonfiore dal volto, le borse sotto gli occhi, i peli superflui, come ridare candore alla pelle, nascondere le lentiggini, eccetera. E tutto questo ovviamente con le erbe. C'era una cultura delle erbe officinali che venivano coltivate nei conventi, negli studi dei medici. Ancora oggi a Salerno c'è in ricordo di Trotula un giardino di erbe officinali, di erbe che servivano a ridare equilibrio al corpo e alla mente.
Da dove? Sì, mi scusi, l'ho interrotta, prego.
No. La modernità e la laicità di Trotula viene fuori da una serie di considerazioni. Ad esempio, Trotula è il primo medico, la prima medichessa che ammette, che suppone che l'infertilità non sia, come sino ad allora era creduto, soltanto della donna, ma che anche il maschio potrebbe può essere infertile. E poi Trotula suggerisce alle donne come recuperare la verginità perduta, ut virgo putetur que corrupta fuiti, come riacquistare la verginità, che è un concetto rivoluzionario per l'epoca.
Certo.
Una donna molto moderna.
Indubbiamente, e questo le ha consentito anche di arrivare fino a noi, quantomeno, e con Sacco le ha consentito di arrivare a Piero Manni, che ha ritenuto di presentarci questo suo volumetto, Trotula de Ruggero, l'armonia delle donne, trattato medievale di cosmesi con consigli pratici sul trucco e la cura del corpo. Io la ringrazio molto per essere stato con noi e grazie anche per averci regalato questa perla di saggezza antica e anche di una sorta di emancipazione femminile nel Medioevo. Grazie per essere stato con noi, buona giornata a lei.
So much a part of this. Nature's got me high and it's beautiful. I'm with this deep eternal universe, from death until rebirth. This corner of the earth is like me in many ways. I could sit for hours here and watch the air out there display. Nothing left to do or say. Think I'll dream till the stars shine. The window whispers and the clouds don't seem to care. And I know inside that it's all mine. It's the chorus of the breaking dawn, the mist that comes before the sun is born.
Accompagnati da Jamiroquai, Corner of the Heart, siamo arrivati alla parte finale della nostra trasmissione. Come sempre ospitiamo gli studenti del Master in Comunicazione delle Scienze della Sissa. La nostra ospite di oggi è Annette Scherlavai, laureata in cosmesi a Lubiana. Buongiorno, grazie di essere qui.
Buongiorno, grazie a lei dell'invito.
Perché frequenta il Master della Sissa?
Allora, in realtà i miei studi hanno subito un po' un cambio di rotta per via di un'esperienza personale, quando ho scoperto di avere un'allergia al nickel, che però mi ha portato un po' a ritrovare il senso di appartenenza e il rispetto profondo per la natura e quello che è il pianeta. Quindi, dato che fin da quando ne ho memoria questa era un po' la mia passione, ho approfittato del master, mi sono iscritta per poter in qualche modo trasmettere questo rispetto anche agli altri.
Beh, per una volta dobbiamo ringraziare l'allergia al nickel, che credo sia una delle seccature più diffuse.
Parecchio.
Ecco, poi chissà cosa mangiamo, il nickel viene fuori anche dai posti più strani, ma non voglio sottrarre tempo al suo ospite, che lascio a lei presentare.
Allora, ringrazio tantissimo il nostro ospite Nicola Bressi, naturalista, zoologo, curatore del Museo Civico di Storia Naturale, comunicatore che si dedica allo studio, alla gestione e alla valorizzazione della natura, con un occhio di riguardo per le specie che interagiscono con l'uomo, cercando di divulgare la convivenza e l'economia e la biodiversità.
E oggi col nickel?
No, che io sappia.
Ok.
Oggi tratteremo appunto la biodiversità urbana. Cos'è la biodiversità?
Beh, cos'è la biodiversità? È una domanda per cui... Quante ore abbiamo? Diciamo che è un vasto programma, come disse un politico una volta, cos'è la biodiversità. Diciamo che l'intera diversità di tutti gli esseri viventi che vivono sul pianeta, tutti quanti, anche di quegli estinti che facevano parte della biodiversità. Quindi anche i dinosauri sono biodiversità passata e la biodiversità presente è tutto... Noi compresi, doppiamente noi, nel senso che noi come specie facciamo parte di biodiversità e noi col fatto che ospitiamo parecchie migliaia di batteri sia dentro che fuori il nostro corpo e abbiamo il nostro famoso microbioma intestinale che è la nostra biodiversità privata e personale.
Invece in città si può parlare di biodiversità?
E come no, certamente la città è un ambiente, un ecosistema assolutamente nuovo, artificiale, creato dall'uomo, ma non che gli ecosistemi artificiali abbiano meno biodiversità. Quando facciamo una passeggiata in campagna, ci piace tanto la biodiversità, la campagna è un ambiente artificiale esattamente quanto la città, sicuramente più bello e più respirabile, però dove vediamo campagna un tempo c'erano boschi, quasi sempre. Quindi anche la città è un ambiente, e un ambiente che tutto sommato per un animale assomiglia molto a un deserto, nel senso che sono condizioni di vita estreme, poca acqua, pochi rifugi, sicuramente un clima pessimo se non hai la fortuna di andare nelle case, perché sei molto esposto a intemperie, la calura sull'asfalto, sul cemento è terribile, anche il freddo quando c'è, però c'è un grande vantaggio, hai pochissimi nemici, sono poche le specie che vivono in città ancora e quindi c'è una grande corsa evolutiva a adattarsi a vivere a questo ambiente cittadino, perché ha dei grandi vantaggi, pochi competitori, pochi nemici se riesci ad adattarti, e soprattutto c'è una specie dominante, cioè noi, l'Homo sapiens, che spreca una quantità di cibo immensa e questa qui è una risorsa ottimale.
E quindi non è molto sapiens.
No, ma noi ci siamo autobattezzati sapiens.
Certo, ce lo siamo detti da soli.
Esatto, ce lo siamo detti da soli.
Ma quindi tutti i parchi cittadini aumentano un po' quella che è la biodiversità cittadina, urbana?
Sicuramente sì, diciamo che i parchi cittadini svolgono una doppia funzione, aumentano la biodiversità urbana, ma se un parco cittadino è ben curato, ha veramente dei tratti di selvaticità, con dei boschetti, delle zone ampie di verde, dei cespugli, magari un laghetto, può dare una mano anche a degli animali non tipicamente urbani che possono trovare rifugio nei parchi cittadini e magari sono più comuni nei parchi cittadini che nell'ambiente naturale. Recentemente leggevo un lavoro fatto da colleghi inglesi che hanno dimostrato che ormai la gran parte delle rane dei rospi che vivono in Inghilterra non vivono tanto negli ambienti naturali, ma vivono nei garden pond, cioè nei laghetti a giardino delle varie case inglesi col giardino e col laghetto. Ci sono probabilmente più siti riproduttivi di rane e rospi lì che quelle che sono nella wilderness, ovvero nella natura incontaminata.
Mi collego un po' a quello che ci ha appena detto per chiederle come stanno modificando le loro abitudini gli animali per poter vivere compatibilmente con noi.
Le stanno modificando in vari modi, anche molto, molto interessanti. C'è un libro recente molto bello che consiglio di leggere, anche se è solo in inglese, non l'hanno ancora tradotto in italiano che io sappia, che è Darwin Comes to Town. Cioè Darwin arriva in città proprio per studiare questi tipi di adattamenti, e ve ne sono tanti. Citiamo alcuni, ad esempio molte cince, anche i merli, tendono a cantare con delle note più acute e più forti, perché ovviamente c'è il traffico e quindi devono riuscire a far sentire anche oltre il traffico, quindi cantano più forte. E poi hanno tendenzialmente meno paura delle altre persone, perché chiaramente in un bosco dove c'è molto silenzio, se passa un uomo, se senti un passo, l'uccello deve scappare subito. In città, se scappa ogni passo di una persona, se smette di cantare, non canterebbe più. Quindi tipicamente hanno un livello dello stress molto molto più contenuto rispetto a quelli che vivono in campagna. Però è interessante il livello dello stress, mentre gli ormoni dello stress, guarda caso, sono più forti negli animali che vivono in città, esattamente come per le persone, perché ovviamente gli imprevisti sono veramente notevoli, probabilmente se vivi in città. E poi, non so, parliamo di un animale completamente diverso, il ragno. I ragni della stessa specie, parliamo del classico ragno crociato dei giardini, in città trova meno insetti rispetto in campagna, quindi sono più piccoli, una specie di nanismo, come quello che si osserva su qualche isola, il nanismo insulare, perché c'è meno cibo. Le città sono un po' come delle isole in mezzo alle campagne, e lì quella stessa specie di ragno tende a far tele più piccole e diventa più piccolo perché ha meno da mangiare.
Invece, se mi ricordo, quando ero bambina con mio nonno, che faceva l'apicoltore per passione, parlavamo spesso del ruolo fondamentale delle api e degli impollinatori in generale. Sono così importanti? Che funzione hanno per la biodiversità urbana?
Le api e gli impollinatori sono importanti per tutta la biodiversità, compresa soprattutto la nostra, visto che gran parte di quello che mangiamo arriva da qualcosa che è stato impollinato ed è stato fecondato. E sono importanti anche in città, sono importanti in città sia per permettersi di propagare propagarsi alla flora urbana, sia per permettere a chi ha degli orti urbani di poter avere le sue zucchine e i suoi pomodori. Tra l'altro, a me va benissimo parlare sempre delle api, tu non dicevi che era apicoltore, e mi va benissimo che dietro questa parola ape si nascondano anche tantissime api sconosciute che non sono allevate dall'uomo, perché tipicamente fanno colonie molto piccole, addirittura c'è una sola femmina che tira sulle larve, e che quindi non hanno interesse per poter avere riserve di miele diretto, ma hanno un grande interesse per noi perché sono impollinatrici talvolta ancora più efficaci delle api domestiche. Non so, faccio un esempio: io a casa ho delle bellissime piante di ribes e uva spina. Sul ribes e l'uva spina vanno quasi sempre i bombi e le api solitarie, va molto difficilmente l'ape da miele classica.
Ancora una domanda per capire un po' come potrebbe fare ciascuno di noi a sostenere o ad aumentare la biodiversità in città?
Abbiamo tantissimi modi. Dal modo più semplice, per chi veramente non ha neanche un piccolo pezzo di terra o un balcone, semplicemente cerchiamo di inquinare di meno, sprecare meno cibo, di riciclare rifiuti, e questo va già benissimo. Se uno ha un qualsiasi spazio aperto, a partire dal piccolo balcone fino alla fortuna di avere un giardino, chiaramente incentivando piante, soprattutto piante da fiore, magari informandosi oggigiorno su internet con notevole attenzione, approfondendo bene, ci sono parecchie informazioni, cercare proprio le piante, quelle che attirano, che sono ricchissime di nettare e quindi possono andare bene per insetti. Ad esempio, quasi tutte le piante che noi consideriamo aromi, rosmarino, salvia, timo, vanno benissimo per attirare un sacco di insetti. E poi, mano a mano, sono la possibilità di fare un piccolo specchio d'acqua, un piccolo stagno, tenendolo con la fauna locale, quindi non sicuramente mettendoci pesci rossi dentro, per fare un esempio, oppure anche andando a privilegiare piante che fioriscono in momenti diversi dell'anno e che fruttificano in momenti diversi dell'anno, in modo che nel giardino, certo, ci sia sempre qualche fiore, qualche frutto, qualche seme. Questo aumenta tantissimo la biodiversità, che poi, ricordiamolo, non è che uno lo fa per il bene della natura, lo fa per il bene proprio. Nostro, perché noi facciamo parte di questo mondo. E poi ci sono tantissimi studi che dimostrano come un verde urbano ben curato, ricco di vita, faccia ammalare meno le persone, abbia un ruolo fondamentale nella cura della salute mentale. L'abbiamo già scoperto gli orientali tantissimi anni fa con i giardini zen, ad esempio. Aumenta addirittura il QI dei voi studenti. Si è visto che prima di un esame universitario una passeggiata nel verde rende sicuramente, vi fa dare delle prestazioni intellettive migliori che rimanere chiusi dentro una stanza e passare avanti e indietro prima dell'esame.
Pensare che adesso fin da bambini si passa più tempo, no? Nelle stanze, sì, smanettando con computer, improbabili giochi elettronici. Chiudo anche questa parentesi, chiedo scusa, riferisco...
No, ma infatti l'intelligenza sta aumentando, sembra, guardandosi attorno, no?
Allora, volevo fare prendere un esempio proprio di quest'anno, di vita reale. Quest'anno abbiamo potuto notare che le temperature non si sono abbassate, non abbiamo affrontato quell'inverno vero e proprio e le temperature non sono scese sotto lo zero per periodi prolungati, ma soprattutto non ci sono stati periodi di gelo. Come influisce un cambiamento di questo tipo sulla biodiversità?
Chiaramente influisce molto. Quest'anno, come è già accaduto altre volte a partire dagli anni 2000, sono stati gli anni in cui per Trieste città, Trieste centro, non abbiamo mai avuto gelo, non è mai andata sotto zero la temperatura. Questo ovviamente modifica la flora e la fauna, perché va a privilegiare delle piante di tipo mediterraneo, di tipo caldo, degli animali che prediligono climi più caldi, che competitivamente riescono in questo modo a competere su quelli che preferiscono climi freddi. Faccio un esempio: quando ero ragazzino io a Trieste il gecko era rarissimo, addirittura si discuteva se fosse o non fosse autoctono, magari arrivava con le navi dal Mediterraneo. Oramai non c'è quasi casa triestina che non abbia i suoi gechi. Il gecko è comunissimo a Trieste e sta addirittura salendo sull'altopiano carsico, ma l'abbiamo anche a Udine, Gorizia e Pordenone, dove proprio non c'era assolutamente. E questo è un esempio. Abbiamo delle farfalle nuove come la Sfinge e l'Oleandro, che, come dice il nome, è una farfalla legata all'Oleandro. Anche questa rarissima a Trieste ora è comunissima, e praticamente ogni oleandro ospita una colonia di queste farfalle. E poi anche la flora, no? La flora mediterranea, la salvia selvatica, la salvia selvatica domestica, la salvia che usiamo in cucina, però selvatica, quindi salvia domestica selvatica, che era presente solo nella fascia rigorosamente vicina al mare delle coste del Friuli Venezia Giulia, sta andando all'interno. Un esempio è la varosandra. La varosandra fino a 10 anni fa non aveva piante di salvia, ora per gli amici che vogliono passeggiare sul Monte Stena a giugno vedranno delle bellissime distese di salvia fiorita.
Benissimo. Quindi il cambiamento climatico, che è oramai un argomento che sentiamo, del quale sentiamo parlare giornalmente, ha un ruolo nella biodiversità, nel cambiamento, cioè proprio.
Sì, ho capito quello che intendi. Abbiamo parlato prima del ruolo, come il cambiamento climatico influenza la biodiversità. Probabilmente intendevi delle ultime ricerche che denotano anche un rapporto,
esatto,
inverso, ovvero sembra che la biodiversità riesca a essere uno dei fattori che condiziona il cambiamento climatico. Nel senso che si è visto che una maggiore biodiversità, un ambiente più completo, riesce a sequestrare più CO2 dall'atmosfera, perché funziona meglio, in poche parole ci sono più operai che lavorano per sequestrarlo, e quando l'uomo provoca dei grossi squilibri, soprattutto dove elimina dei carnivori e fa aumentare gli erbivori, quindi fa diminuire boschi e piante, questo diminuisce il sequestro di CO2, quindi anche un calo di biodiversità, un'alterazione di biodiversità può contribuire a modificare il clima, che a sua volta poi rimodifica la biodiversità.
Io volevo fare una domanda, se posso. Prima ha parlato della presenza dei gechi, che è una new entry da queste parti. Che cosa comporta, al di là di a qualcuno magari può pigliare un colpo, perché so che qualcuno ha paura dei gechi, nonostante siano assolutamente inoffensivi, ma cosa comporta nell'equilibrio della biodiversità?
Lo stiamo ancora studiando, perché sono delle new entry, quindi questo è anche il bello. Diciamo che questi cambiamenti climatici, questo inquinamento ha paradossalmente fatto un grande favore a noi ricercatori, abbiamo un sacco di cose nuove da studiare.
Speriamo... Quindi grazie di essere qui, nonostante tutto questo impegno.
Speriamo di sopravvivere abbastanza per poterli poi studiare, visti i cambiamenti climatici e quello che faranno, però abbiamo un sacco di cose da studiare. Il gecko sembra che sia assolutamente positivo, nel senso che è un animale insettivoro che ci dà una grossa mano a eliminare zanzare, scarafaggi e insetti sicuramente meno ospitati, meno graditi all'interno delle case. Lo ripetiamo per chi ha un po' di paura di questi rettili: sono totalmente innocui, non hanno nessun tipo di interazione negativa con l'uomo, ma solamente positiva. Quello che abbiamo visto a Trieste è che sono già entrati nella catena alimentare. Ad esempio l'assiolo, quello che da queste parti viene chiamato ciuco chiù verso il Friuli, che è un piccolo gufetto migratore che arriva un tempo dall'Africa, ora della Sicilia, perché anche lì si vede il cambiamento climatico,
certo,
e arriva sempre prima a nidificare da noi, e che si nutre di piccoli animali notturni, ecco, ha già imparato a predare gechi, e gran parte delle prede ormai degli assioli nei nostri territori sono proprio gechi, quindi è già entrato nella catena alimentare.
Io ringrazio Nicola Bressi, ringrazio Annette Scherlevai che ce l'ha portato in studio oggi. Naturalmente tutto questo significa guardatevi in giro e notate cosa succede assieme a voi. Assieme a Nicola Bressi e Annette Scherlevai ringrazio nuovamente Piero Manni, Giulio Matteucci, Nadia Zaffaroni, Alessandra Magistrato. Naturalmente grazie come sempre e soprattutto a chi ha voluto seguirci fin qua. Buon proseguimento d'ascolto. Thank you.
between us. I guess this is because the damage that you've done is so grievous. So I hang my head to dwell on.